rielaborare, riscoprire per la sinistra ed era il compito che in qualche modo tutti ci aspettava e noi portavamo il nostro granellino. Adesso quest'anno ci ha obbligato evidentemente a ritornare dentro le cose, perché le cose si sono rimesse in moto, in modo forte, significativo, rappresentando la riapertura di un laboratorio collettivo, sociale, in cui non si poteva essere assenti. Questa volontà di internità rispetto agli accadimenti materiali, che prima invece noi in qualche modo vedevamo come una sorta di retrosfondo su cui collocarci, ma non direttamente impegnarci in modo diretto e full time, ci ha imposto una revisione dei nostri canoni di trasmissione di piccole schegge di critica e di un contributo analitico, che così come andavamo facendo da otto numeri, quindi da otto anni della nostra vita. E abbiamo introdotto questa collana con l'aiuto del nostro editore Roberto Mazzari di Bolsena, abbiamo introdotto questa piccola collana di pamphlet agili, monografi, monotematici, sul centinaio di pagine, costi anche molto più ridotti, insomma siamo a meno di un terzo di quello che costava, cioè sulla metà, non meno di un terzo, adesso questo sarebbe troppo ottimistico, però insomma, perché adesso poi calcolo euro e lire, mi si confondono le idee, comunque sono 8 euro per un 15.000 lire, insomma, e strumenti che siano direttamente inseribili all'interno di un momento di apprendimento collettivo dei compagni di una serie di temi. Vogliono appunto piccoli strumenti agili in cui noi diamo informazione, diamo spiccioli di analisi che possono immediatamente trovare un riscontro sul piano della collocazione dei compagni dentro la fase e i nuovi impegni che la fase ci pone sul tappeto.
Allora, ecco, vediamo, entriamo nel merito di questo numero, no? È dalla politica dalla morte della politica alla politica della morte, sì, questo sì. È il testo, guerra sì. E lotta di classe, eccetera, eccetera. Sì. Ecco, il perno intorno a cui ruota l'analisi che fate rispetto a questa fase.
Sì, guarda, presto detto, si può concentrare in una sorta di diade, cioè da una parte noi constatiamo la verifica di ciò che eravamo andati in qualche modo intuendo e rilevando da anni, cioè c'è una crisi di sistema in cui il capitale sta dibattendosi ormai da 20-30 anni, insomma, cioè l'aveva già scoperto il 77, non so, ti ricorderai senz'altro, c'eravamo insieme in quell'epoca, certo. E nel 77 uno degli slogan più azzeccati secondo me era quello, è come il 68, ma c'è la crisi.
Esatto.
Ecco, questo fatto della crisi che insorgeva come elemento da una parte di contrattacco, quindi pilotato artatamente dal capitale, per scaricarne i costi contro l'insorgenza sociale del conflitto che aveva attraversato il decennio rosso dal 77 in un assalto al cielo assolutamente inaspettato per il capitale stesso. Dall'altra parte però l'insorgenza oggettiva di un momento di collasso che poi si è cronicizzato per il capitale, un collasso che si è andato sempre più delineando come una sorta proprio di crisi strutturale di modello che appunto i tecnici definiscono crisi da sovrapproduzione e che quindi significa semplicemente il fatto che il ciclo della valorizzazione stenta a compiersi, cioè di fatto le forze produttive sono talmente capaci di produrre ricchezza in termini sociali da non riuscire, stanti i meccanismi interni di subordinazione totale, le logiche privatistiche del profitto del capitale, a trovare una domanda effettiva di mercato e quindi si inceppa tutto il meccanismo del ciclo di produzione, che poi sarebbe il ciclo della valorizzazione del capitale, che non riesce a concludere il ciclo, non riesce più a valorizzarsi. In questa crisi di modello profonda, ormai strutturatasi, evidentemente c'è l'insorgenza di necessità da parte del capitale di rivedere tutti i meccanismi del proprio comando, del proprio dominio di classe. E quindi saltano i giochi, saltano tutte le regole del gioco che il capitale stesso aveva messo in campo storicamente fin dalla sua ascesa al potere politico nel lontano 789, insomma dalla rivoluzione francese, la grande rivoluzione, e lì si era decretata l'insorgenza della mediazione politica, del gioco della rappresentanza cosiddetta democratica, che avrebbe dovuto appunto segnare la mediazione del conflitto di classe, che è humus costitutivamente iscritto nei cromosomi del ciclo di capitale, che vede appunto una contraddizione materiale fra capitale e lavoro, e questa mediazione della politica avrebbe dovuto rappresentare l'alveo di ricomposizione, recupero, colonizzazione imbrigliamento di questo conflitto materiale. Questa politica formale, questa democrazia formale che ha retto il proscenio della gestione del comando di capitale per quasi due secoli, in mezzo a conflitti, contraddizioni, ma comunque che ha retto per due secoli, è venuta meno, perché di fronte a questa crisi di enorme, profonda, che sta bloccando, paralizzando i meccanismi della valorizzazione, il capitale ha deciso evidentemente di soprassedere al rispetto di queste regole da lui stesse dettate da anni fa, e si è passati noi lo definimmo circa un quindicennio fa, come appunto la morte del cittadino, la morte della politica e l'avvento al potere direttamente dell'economia, laddove appunto lo Stato si faceva azienda, si faceva comitato d'affari della borghesia in modo esplicito, in modo evidente, e la forma Stato rappresentava, sub specie politica, nel linguaggio della politica, nel lessico della politica, quello che era l'azienda paese. Berlusconi ne è un esempio limpidissimo, però non solo lui, insomma Bush lo stesso, rappresenta l'ingresso esplicito, evidente, arrogantemente propagandato e non più nascosto dietro le quinte di formalismi così che salvavano la facciata, del potere economico, di lobby potenti che sono i grandi elettori di questo despota del mondo che in qualche modo afferiscono quella che è la grossa punta dell'iceberg produttivo americano, che è l'unica che ancora tiene e garantisce ancora il perpetuarsi dell'ormai vacillante predominio unilaterale americano, cioè quella del complesso finanziario industriale del tecnico militare, poi fondamentalmente.
Questa è la tesi. Come si presenta questo scontro? Perché qui non possiamo fare a meno di pensare anche al dibattito che c'è oggi. Si presenta come un unico diciamo forza o nella forma delle contraddizioni interimperialiste?
Assolutamente, cioè infatti chi aveva voluto leggere nel monolitismo del colosso americano un fattore di stabilizzazione mondiale dopo l'89, no? Dopo il famoso 89, il crollo del muro del Berlino e l'unificazione del dominio del capitale sul mondo sotto forma di un mercato globale che avrebbe dovuto portare serenità, pace, progresso per tutti e questo da parte dei corifei della destra, dei grilli parlanti del capitale, ma anche da parte di una certa sinistra si era letto in termini progressivi questo avvento dell'impero, del cosiddetto impero, no? Intendo appunto la scuola di Negri, Hart and Company, cioè si vedeva come un qualcosa che in qualche modo spazzava via tutta una serie di scorie che rendevano opaco il quadro e delineavano invece un orizzonte molto più ben definito, cioè da una parte c'erano i rapporti di produzione che si erano via via scorporati da questa dialettica fra capitale e lavoro che prima li rinserrava dialetticamente l'uno nell'altro e che si erano formati come corpo separato imperiale, come proprio bubbone parassitario che non aveva più vincoli se non di mero arbitrario comando disciplinare, vessatorio e vampiresco sul corpo sociale, su queste moltitudini che rappresentavano in quest'ottica le forze produttive capaci invece di gestirsi in modo autonomo e di autovalorizzarsi e che avrebbero avuto soltanto l'impegno di schioccare le dita per scoprire qui ed ora l'immanenza di un'opzione comunista già praticabile. E dall'altra parte questo grande cancro parassitario che si trattava solo di scrollarsi di dosso per poter far emergere il nuovo. Quindi insomma una tesi progressiva di un impero in qualche modo buono, c'è chi l'ha scritto, Negri l'ha scritto decisamente, un gendarme globale, universale, ma comunque democratico, comunque in qualche modo progressivo. Ecco, tutto questo sogno accozzato contro la realtà dei fatti, cioè le contraddizioni interne al capitale collettivo hanno riaperto scenari che appunto da questi studiosi del sociale sono stati definiti come molto arretrati, come un'insorgenza, l'hanno definita un backlash dell'imperialismo, che una vecchia forma vetusta di cui parlava il povero Lenin fin da 70 anni fa, ma non solo lui, per nostra fortuna, evidentemente, questo imperialismo come coacervo di contraddizioni intercapitalistiche che si esprimevano poi in una esplicitazione di forme belliche, necrogene, scopertamente dico, alludenti a queste che sono state le grandi tragedie del XX secolo, dei conflitti mondiali, via dicendo. Sembrava che quest'epoca di conflitti, di bellicismi, fosse terminata dentro questa pacificazione del grande impero, un po' la Pax Romana di 2000 anni fa, riprodotta in termini moderni sotto l'impero americano, e invece questo non ha pagato, questa analisi si è dimostrata assolutamente una fantasia nefasta, suicida per la sinistra, perché ha disarmato fondamentalmente la sinistra rispetto agli accadimenti, e le contraddizioni interimperialistiche sono riesplose e stanno esplodendo a catena, cioè ormai il mondo è un pieno groviglio di conflitti, di competizioni che afferiscono poi fondamentalmente alle fonti energetiche, perché poi il capitale ha bisogno di questo, non solo del lavoro ma anche delle materie prime, e quindi c'è una battaglia che il capitale ha sinergizzato, cioè nel senso questa guerra infinita che dopo l'11 del settembre dell'anno scorso si è scatenata in modo esplicito, ma che noi appunto cerchiamo di dimostrare soprattutto nella seconda parte di questo volumetto, di questo quaderno, viene da lontano, viene già dalla guerra del Golfo, poi esplosa definitivamente con la guerra dei Balcani. È la guerra all'approvvigionamento, è la guerra che le varie componenti, le varie anime, le varie lobby, i vari gruppi di potere interni al dispotismo capitalistico mondiale esercitano una contro l'altra per l'accaparamento delle fonti energetiche e anche per l'accaparamento di mercati del lavoro, perché poi sono connesse strettamente queste due cose, quindi la lotta in Afghanistan per le rotte del petrolio non è distante, ma è direi strettamente intersecata con la lotta del subimperialismo israeliano contro il proletariato palestinese, e questo poi si può trasporre sul cono sudamericano, l'orto di casa degli Yankee, no? Come diceva la dottrina Monroe, il continente americano è il bacino d'utenza dei loro signori, gli americani del nord, e che lo trattano come l'orto di casa, e il fenomeno che è accaduto in Argentina è emblematico ed è un laboratorio sociale a cui tutti dobbiamo guardare, perché ci riguarda tutti, insomma.
Bene, allora questo è, quindi chiaramente di nuovo lo scontro interimperialista, lo vediamo le potenze anche di aria, no? Qui è scritto bene le varie potenze di aria che si stanno aggregando, la Russia, la Cina, l'India, con i loro armamenti nucleari, non di poco conto tra l'altro.
Certo.
Benissimo, ora vediamo, facciamo adesso per questo il quadro che delineate, la parte antagonista, cioè a tutto questo qualcosa si oppone, e tu dicevi all'inizio noi proprio la spinta a produrre questo materiale, a rivedere anche le categorie, a lavorare, è venuto da qualcosa, non solo il gusto, no, analitico di vedere dove va il mondo,
no,
ma
avremo rimedio da fare,
esatto, certo, chiaramente, quindi il problema è proprio perché c'è qualcosa che invece produce perlomeno manifesta antagonismo di fronte a tutto questo stato di cose presenti, mondiali, questo qualcosa è un movimento antagonista, definiamolo adesso così, ecco. Allora, l'ultima parte, infatti, della prima parte, cioè,
verte
su questo aspetto. Allora, ci sono anche delle, perché questo è scritto qualche mese fa, ovviamente, no? Prima che accadessero
il 3 agosto,
prima che accadesse, per esempio, il 18, che è successo tre giorni fa, no? Le manifestazioni, alcune scommesse ci sono, io vi ho letto alcune scommesse, alcune ipotesi, insomma, no? Due sostanzialmente, una il tentativo, cioè un percorso di ricomposizione di questo movimento, laddove è stato da altri invece esaltata la differenza, un differenzialismo che oggi va troppo di moda purtroppo anche in mezzo a noi, e che riguardava anche questo dividersi, essere diversi è bello, ma quindi questo rendeva anche difficile poi trovare obiettivi comuni, eccetera. Il secondo, la seconda scommessa che secondo me fate chi ha scritto questa cosa, è sul terreno che questo movimento venga in qualche modo riplasmato dalla contraddizione capitale e lavoro, e quindi un passaggio è stato questa lotta che vede la classe operaia in piazza, e quindi il rapporto del momento. Ecco, rispetto a queste valutazioni e a questi fatti che sono successi, come vedi il movimento, questo movimento che contesta questo stato di cose presenti?
Guarda, qui evidentemente la situazione, visto che siamo in ballo, tanto vale usare questi termini che sono ormai diventati lessico comune, anche sul versante dell'antagonismo siamo a macchia di leopardo, così come a macchia di leopardo il ciclo di produzione e le filiere del ciclo di produzione che si estendono ormai ad abbracciare il mondo da parte capitalistica. Quindi questa essere a macchia di leopardo significa poi nei fatti che la soggettività sociale che si esprime sul fronte dell'antagonismo su scala planetaria, perché ormai sì, abbiamo il villaggio globale ormai instaurato, cioè questo fa parte, secondo una prospettiva macrostorica, di quello che era in qualche modo il trend di sviluppo del capitale stesso, cioè il creare un mondo unificato, al di là di unificato in potenza e comunque nell'abbattimento di tutto ciò che era diversità, di tutto ciò che era eterogeneità rispetto alla gestione sociale dell'esistente. Ormai il modello di gestione sociale dell'esistente, della produzione e riproduzione del sociale, è omologato a livello mondiale sotto l'egida del mercato capitalistico, del ciclo della produzione capitalistico. Dato questo fatto, il versante dell'antagonismo non può che essere altrettanto omologato secondo questa legge della mercificazione e della precarizzazione universale delle vite di tutti gli uomini e le donne sul pianeta, nello stesso identico modo, dalla Papuasia a Detroit, da Detroit a Roma, da Roma al Sudafrica. Ora il problema è che evidentemente però la morfologia e le manifestazioni concrete di queste differenze producono anche livelli diversi di assestamento del fronte di classe. Ecco, l'unificazione di questo soggetto magmatico, di questo che noi definiamo marxianamente proletariato universale, che si sta delineando, che il capitalismo stesso ha in generale dentro il proprio seno, perché è lui che plasma la realtà sociale del mondo, ecco, questo grosso magmatico agglomerato sociale proletario, comunque afferente l'area della subordinazione rispetto al dominio di capitale, e afferente appunto la polarità lavoro, anche se poi il lavoro è un'araba fenice, è una mitopoiesi, in quanto poi questa merce forza lavoro che ormai include in sé le morfologie della vita umana a livello dispiegato, poi molto spesso non trova manco modo di vendersi e di impiegarsi sul mercato, perché è invendibile, in quanto è inflazionata, in quanto il capitale non riesce evidentemente ad accogliere, visto che non riesce nemmeno più a secondare se stesso e a valorizzarsi. Quindi si invera quello che Marx aveva previsto, che il capitale non riesce nemmeno più a sfamare i propri schiavi, rende tutti schiavi ma non li riesce a sfamare, quindi c'è una contraddizione in termini anche lì. Questo enorme agglomerato sociale evidentemente è attraversato da mille differenze materiali, anche se la radice della propria alienazione è omologa. Ora, evidentemente, se vogliamo restringere il campo visivo a uno specifico come quello italiano, che probabilmente ci viene più facile in questo contesto, perché a livello planetario i processi saranno molto più lunghi ancora di quanto già siano impervi sul piano della collocazione del singolo paese, come può essere il nostro laboratorio italiano. Ecco, se vogliamo parlare di questo, ecco, mi sembra che comunque, appunto, noi, dicevi giustamente tu, lanciamo una scommessa. La scommessa è comunque che questo movimento nato con Seattle e ancora prima, se vuoi, anticipato nel suo essere tendenzialmente, costitutivamente globale dal Chiapas stesso, questo movimento in qualche modo sta arrivando ad attraversare e a farsi attraversare della contraddizione di classe, cioè dal conflitto capitale-lavoro. Sta finalmente orientando la propria bussola su questo crinale, che è il crinale qualificante, il crinale in cui definitivamente la soggettività sociale prenderebbe consapevolezza del proprio ruolo e della propria collocazione materiale. Però è chiaro che tutto questo processo prevede tempi evidentemente non immediatistici, ci sono dei passaggi, quello che dovrebbe essere l'impegno di chi un quadro anticapitalistico di riferimento ce l'ha in modo determinato. Una volta si parlava di comunisti, io mi rivendico ancora tale, ma insomma è un termine che in qualche modo oggi viene meno usato. Diciamo, chi contesta questo tipo di modello di globalizzazione, chi pretende un'alterità sistemica perché la vede come indispensabile rispetto all'implosione a cui stiamo andando incontro sul piano anche dell'ecologia, dell'ambiente, via dicendo, della rapina che è dissanguante che il capitale sta perpetrando ai danni dell'umanità e del suo sistema mondo, ecco, deve tentare di lanciare delle ipotesi di praticabilità di questo progetto di alterità. La ricomposizione sul piano della contraddizione capitale-lavoro, secondo noi, potrebbe in qualche modo riuscire a trovare dei propri spazi se gradualmente questo movimento che oggi ha sancito ad esempio questo passaggio importante del 18 ottobre dello sciopero generale, il primo sciopero generale massiccio e grosso e univocamente impostato da un sindacato che in qualche modo ha sancito una spaccatura rispetto a un trend che l'aveva visto assolutamente subalterno per 30 anni e passa della sua storia. Sì. I motivi poi di questo passaggio, non è questo la sede, evidentemente nessuno ci crede alla riconversione sulla via di Damasco di gente come Epifani, Craxiano delle origini e cose del genere, però questo dimostra ancora di più quanto l'insorgenza abbia sconquassato i giochi e quanto di fatto la materialità dei bisogni abbia costretto a modificare i propri atteggiamenti anche da parte di una burocrazia d'apparato come quella cigellina, che da 30 anni si era creata una nicchia all'interno delle istituzioni, una nicchia quasi di stampo neocorporativo, dico, all'interno delle istituzioni di questo Stato. Eppure la spinta dal basso è stata tale che la stessa CGIL ha subito questo scarto, ha dovuto praticare questo scarto. E non si sa quanto durerà, sarà alla forza dal basso impedire che tutto si svenda per l'ennesimo piatto di lenticchie sul tavolo delle concertazioni, a cui comunque è implicitamente certo che la CGIL anela ritornare, però comunque per ora questo fermento c'è. Ecco, noi pensiamo che ad esempio un'ipotesi di ricomposizione potrebbe passare proprio all'interno di questo movimento che si è articolato su queste giornate di lotta e che ha visto finalmente e discendere nella materialità concreta della quotidianità delle persone, dei soggetti, degli uomini e delle donne, quella eticità, quel giudizio di valore espresso sul piano, su un piano alto, ma anche astratto, di rifiuto di certe gerarchie di disvalori che questa globalizzazione del capitale aveva prodotto, e finalmente questo giudizio etico si fonda nella materialità di una consapevolezza di essere la parte debole, la parte sfruttata, la parte oppressa, la parte alienata di questa ipotetica pila che è il mondo, cioè la bipolarità appunto del mondo del benessere e del mondo del malessere e dell'emarginazione. La maggioranza dei soggetti sociali si riscoprono nella polarità negativa, la polarità di quelli che sono gli espropriati, gli spossessati, i marginalizzati, quelli la cui esistenza stessa, la sopravvivenza stessa è messa in dubbio, in forza, è precarizzata. Ecco, attraverso questo meccanismo di lenta riacquisizione di una consapevolezza del proprio essere al mondo da parte dei soggetti, probabilmente un processo di ricomposizione potrà essere in qualche modo ipotizzabile. È vero che i luoghi del lavoro, che una volta erano il luogo simbolo della ricomposizione, la fabbrica, oggi è depotenziata nel ciclo complessivo del valore che passa, abbraccia l'intero territorio delle megalopoli moderne. Quindi non può più essere soltanto l'ottica del luogo di lavoro, la fabbrica, l'ufficio, la scuola, il luogo chiuso della ricomposizione. Molto probabilmente sono le stesse metropoli, il corpo territoriale stesso della megalopoli moderna che accoglie in questi appuntamenti metropolitani, come noi li definiamo, di queste grosse ondate oceaniche, mobilitative, di volontà di esprimersi, ricontarsi, ritrovarsi fisicamente in piazza, che garantirà la creazione di un alveo di ricomposizione. Certo, bisogna lavorarci tutti dentro con una lucidità che molto spesso non si vede invece da parte degli addetti ai lavori. Il certo. Cammino sarà lento.
Certo. Bene, per finire, ecco, una domanda diciamo un po' provocatoria. Rimane secondo te, secondo voi, l'interrogativo lussemburghiano, insomma, socialismo o barbarie?
Appunto,
cioè, nel senso che appunto se non avviene questo che tu dicevi nell'ultima parte della tua...
Andiamo incontro uno strascello, è l'interrogativo che già Marx, prima del Luxemburgo nel 48, certo, nello stesso manifesto non comunista, diceva: la lotta di classe terminerà o con un'opzione di alterità possibile col socialismo o con la comune disfatta delle classi in lotta. Questo slogan l'ha ripreso coniugato diversamente la Luxemburg in questo out-out esiziale del socialismo o barbarie, l'ha ripreso lo stesso Benjamin con la metafora del treno lanciato nell'abisso in discesa, corsa folle senza freni, certo, e bisognerà che qualcuno tiri sto freno prima che ci si sbatta il grugno tutti quanti insieme. Certo che un'implosione ecosistemica globale il capitale ce la sta cucinando qui, e lo vediamo, insomma, sono le stesse strutture del mondo del benessere che ce lo dicono, ci sono i rapporti di equip di scienziati, di convegni internazionali che parlano del fatto che il mondo non è illimitato, il mondo ha un suo metabolismo che la logica del capitale, la logica dell'accumulazione capitalistica sta violentando in modo irreversibile fra un po', quindi bisogna spicciarci, e questo c'è una forbice perversa fra i tempi lunghi necessari a una ricomposizione di un soggetto capace di essere portatore di una nuova comunità umana diversa, radicalmente altra, e invece i tempi stretti che il capitale impone in questa corsa folle e suicida a cui sta conducendo e imponendo a tutta l'umanità.
Benissimo Marco, noi ti ringraziamo per questa tua ordinata esposizione.
Io vi ringrazio a voi per l'ospitalità, perché renderci visibili per quel poco che possiamo essere sugli scaffali delle librerie è sempre un regalo che ci fate, insomma.
Benissimo.
Un abbraccione a tutti quanti.
Anche a te, ciao.
Ciao, salve.
Ciao, allora, ricordiamo a tutti, abbiamo presentato questo volumetto, si chiama, sono la collana I Carletti, e Carletti col K, quindi si riferisce appunto a Carlo Marx, e sono i quaderni di Vis-à-vis, quaderni per l'autonomia di classe, il titolo è Dalla morte della politica, la politica della morte, c'è una copertina rossa, è edito da Massari Editore, il costo è 8 euro, lo trovate sicuramente nelle librerie di Movimento, nelle librerie alternative o penso anche in altre librerie. Bene, si è fatto nel frattempo 12:02, quindi finisce qui lo spazio redazionale delle 11:30, noi vi auguriamo a tutte e tutti, intanto vi ringraziamo di essere stati con noi, vi chiediamo di rimanere all'ascolto con Radio Onda Rossa, al prossimo appuntamento ufficiale, diciamo, è alle 13 con il GR delle 13 di Radio Onda Rossa, però se nel frattempo se sapremo qualche notizia in merito appunto allo sgombro di ieri sera a Torino del centro sociale Le Cascine, e ve lo faremo sapere. Questa è Radio Onda Rossa, buon ascolto a tutti e a tutte.
tornando casual con un po' di ska sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Don't get me.